Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Donald Trump conferma il suo supporto militare all'Ucraina, ma a pagare le armi saranno i paesi europei. La Casa Bianca cerca poi di fare pressione sulla Russia, minacciandola di imporre nuove sanzioni economiche se entro 50 giorni non si arriverà a un'intesa, mentre a Gaza si conclude un'altra giornata di raid israeliani. Oltre 100 i morti nelle ultime 24 ore. Tra Roma e Bruxelles è scontro su Unicredit con la Commissione europea che fa notare come il provvedimento del governo italiano che limita l'acquisizione di Banco BPM non è conforme al diritto dell'Unione. Dall'esecutivo di Roma intanto arriva un altro annuncio, questa volta sulla scuola. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha firmato il decreto per assumere 54.000 lavoratori negli istituti di tutto il paese, ma per i sindacati il provvedimento non basta per affrontare in maniera strutturale il decennale problema del precariato. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo lunedì 14 luglio 2025. Partiamo dall'Ucraina e dall'incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e il segretario della NATO Mark Rutte. Un incontro molto atteso per l'annuncio che il presidente degli Stati Uniti ha anticipato nei giorni scorsi. Allora, vediamo com'è andata con Alessandro Principe.
La scena è quella dello studio ovale, quella del faccia a faccia imboscata con Zelensky, che ricorderete. Era il momento del possibile abbandono totale di Kiev. Rispetto ad allora i toni sono cambiati, la posizione di Trump verso l'Ucraina e verso Mosca sono diverse. Oggi lo si è visto innanzitutto dal tema delle armi che verranno inviate a Kiev, riprenderà il flusso degli armamenti, ma attenzione, le pagheranno gli europei, ha detto Trump. Gli Stati Uniti, in altre parole, vendono le armi che poi gli europei, tramite la NATO, mandano a Kiev. Punto 2, le sanzioni a Mosca, resta la minaccia, ma tale rimane. Trump ha dato un ultimatum, 50 giorni per arrivare a un'intesa, altrimenti sanzioni economiche. Mentre l'inviato della Casa Bianca per l'Ucraina, Kellogg, era a Kiev e incontrava Zelensky, Trump, dallo studio ovale, rispondeva così a una domanda dei giornalisti. Putin un killer? No, non credo. La distanza dalle parole, che così lo definì, e dalla posizione di Biden è netta. La reazione dell'Europa è positivo, che il presidente Trump mostri un atteggiamento duro con la Russia, ma 50 giorni sono un periodo molto lungo, visto che gli ucraini vengono uccisi ogni giorno, ha detto l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas.
Queste dunque le notizie, ma si può parlare di una svolta di Trump sull'Ucraina? E se non lo è, quali segnali vanno comunque colti? Michele Migone.
L'hanno chiamato un grande accordo. Rispetto alle prospettive di 6 mesi fa, quando si pensava a un disimpegno USA all'Ucraina, è sicuramente un importante passo in avanti in direzione di Kiev, ma non è certo un completo ripensamento della politica di Donald Trump nei confronti del conflitto. Gli Stati Uniti forniranno armi all'Ucraina attraverso la NATO, non saranno aiuti militari a fondo perduto come ai tempi di Joe Biden. I paesi europei, membri dell'Alleanza Atlantica, le compreranno dal Pentagono e le consegneranno a Kiev. È un pacchetto dal valore di miliardi di dollari che comprende per lo più armi difensive, batterie di Patriots che arriveranno attraverso Germania e Norvegia nel giro di pochi giorni, missili a medio raggio aria-aria, munizioni per l'artiglieria. Armi che possono garantire la difesa delle città e una maggiore stabilità delle linee difensive al fronte. Per Putin non è una buona notizia. Donald Trump ha minacciato di imporre sanzioni secondarie al 100% ai paesi che commerciano con la Russia se Mosca non accetterà un accordo sul cessate il fuoco entro 50 giorni. Quando gli hanno chiesto il perché di così tanto tempo concesso, il presidente USA ha evitato di rispondere. Così come non ha dato un appoggio diretto ed esplicito al progetto di legge che giace al Senato per sanzioni secondarie al 500% contro la Russia. Non direi che sia un assassino, un tipo tosto, ha detto di Putin. Dopo aver ricevuto 4 rifiuti per un cessate il fuoco da parte del Cremlino, Trump ha oggi cambiato approccio. Più incline a comprendere le ragioni ucraine, non pensa però certo un appoggio attivo alla causa di Kiev. Questa non è la mia guerra, ha ripetuto. La sua diplomazia transizionale, non avere alleati ma fare affari, si sposa con l'isolazionismo MAGA e gli risolve un problema politico interno. Gli europei da parte loro evitano a suon di miliardi un suo disimpegno dall'Ucraina, ma nessuno sa cosa farà Trump tra 50 giorni in assenza di un accordo per il cessate il fuoco.
E passiamo adesso al contesto medio orientale. A Gaza proseguono incessanti i bombardamenti israeliani. Nelle ultime 24 ore sono oltre 100 le vittime registrate. La Caritas oggi ha lanciato un drammatico appello. Siamo vicini al collasso. Le vite dei palestinesi sono appese a un filo a causa della fame acuta, della mancanza d'acqua e delle malattie. Serve un intervento umanitario urgente. Intanto in Israele aumentano le critiche al progetto del governo Netanyahu di costruire delle cosiddette città umanitarie nel sud della striscia, al confine con l'Egitto, dove spostare tutti i palestinesi di Gaza. Oggi l'ex primo ministro israeliano Ehud Olmert li ha definiti dei veri e propri campi di concentramento. Sentiamo Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera, a Gerusalemme.
Tutta Gaza Nord l'hanno svuotata, Betanun, Jabalia, sono entrati con decine di bulldozer, e stanno distruggendo ciò che rimane in piedi. E questa, la logica è semplice, vogliono rendere impossibile non solo vivere in quello che resta delle vecchie case, ma buttarle giù tutte in modo tale che lì non si può più vivere. E quindi torna in auge quello che, di cui parlano gli israeliani ormai da una settimana, ovvero sia la creazione di quello che eufemisticamente potrebbe dire, loro chiamano città umanitarie, che è una follia pensarlo. Un giornalista del canale 12 Loop, antigovernativo, li ha definiti campi di concentramento, attualmente adesso è tutto sotto attacco dalla destra, qualcuno di essere antisemita addirittura, ma l'essenza è quella, cioè campi in cui la gente viene chiusa e dove non può uscire, cioè loro accettano di entrare nelle tra virgolette città umanitarie dove ricevono cibo e sostentamento, tende, e però non possono più uscire, quindi sono delle grandi prigioni, no? E dove verranno costruite, perché ancora non ci sono? Tutte a ridosso del confine con l'Egitto. Cosa vuol dire? Vuol dire che Israele continua nel suo piano, sostenuto sostanzialmente dagli americani, che comunque non lo criticano, non si oppongono, di espellere i palestinesi. Cioè loro aspettano di dire, beh, la vita ormai è impossibile a Gaza, quindi i palestinesi devono andarsene, devono uscire da Gaza.
In economia la partita dei dazi resta tutta aperta. Sul tavolo ci sono le tariffe del 30% minacciate da Trump a partire dal 1 agosto e le contromisure europee, su cui peraltro ci sono posizioni diverse tra i diversi paesi. Più dura la Francia, per esempio, più prudente la Germania. Quello che sembra certo però è che la trattativa c'è e che fino all'ultimo Bruxelles cercherà di portare a casa un accordo con Washington. Le tariffe al 30%, ha riconosciuto oggi il commissario Šefčovič, renderebbero quasi impossibile il commercio tra le due sponde dell'Atlantico. Da Bruxelles, Federico Baccini.
La disponibilità a negoziare non è venuta meno, ma la pazienza in Europa comunque sta finendo. Lo ha spiegato oggi il ministro danese Rasmussen, presidente di turno del Consiglio, al termine della riunione tra i 27 responsabili del commercio. Ha affermato che dobbiamo mandare un segnale che vogliamo un accordo giusto, ma che comunque non siamo impreparati, perché nessuno vuole una guerra commerciale, ma le critiche a Washington sono sempre più marcate. Con lo stesso ministro danese che ha reso noto che eravamo molto vicini a un accordo, ma la lettera di Trump l'ha reso impossibile. Il vicepresidente della commissione responsabile per il commercio Šefčovič ha confermato un'unità mai vista prima tra i 27 governi oggi, e questo gli darà maggiore forza in vista dei colloqui con i negoziatori statunitensi che si svolgeranno questa sera. E mentre Trump sostiene che è sempre disponibile a parlare con l'Europa, come ricordavi, il messaggio del capo negoziatore europeo sarà che il 30% dei dazi è proibitivo per qualunque commercio. Comunque, se si dovesse concretizzare lo scenario di un mancato accordo, i ministri supportano la linea della Commissione sui controdazi, e proprio Šefčovič ha precisato che ogni strumento è ancora sul tavolo.
È scontro tra Roma e Bruxelles su UniCredit. Oggi è arrivato il richiamo della Commissione europea. Il provvedimento del governo che limita l'acquisizione di Banco BPM, infatti, bloccando la trattativa, non è conforme al diritto dell'Unione. Non rompano le scatole. Questa la risposta del ministro dei trasporti, Matteo Salvini. Il servizio di Andrea Di Stefano.
Dopo il TAR del Lazio è la volta della Commissione europea, che ha inviato una lettera preannunciando una bocciatura dell'impianto del Golden Power, perché potrebbe costituire una violazione dell'articolo 21 del regolamento europeo sulle concentrazioni e di altre disposizioni del diritto dell'Unione. Immediata la reazione del vice premier Salvini. Penso che l'Unione Europea abbia cose più importanti delle quali occuparsi, per esempio trattare con gli USA, invece di rompere le scatole al governo italiano su balneari, spiagge, motorini, auto elettriche e banche. Si occupi di poche cose serie e lo faccia bene. Per Fratelli d'Italia e Lega il risico bancario è un terreno di caccia in una vera e propria spartizione dei tasselli del credito. alla Lega e al Banco Popolare di Milano, in passato già considerato banca amica all'epoca della presidenza di Massimo Ponzellini, finito ai domiciliari alla fine del suo incarico con l'accusa di tangenti. A Fratelli d'Italia, Monte dei Paschi di Siena, l'assalto a Mediobanca Generali, guidato da Francesco Gaetano Caltagirone. In entrambi i casi il governo si è esposto e schierato con atti formali finiti nel mirino della Commissione o con aste come quelle di quote del Monte dei Paschi, su cui sta indagando la Procura di Milano per un presunto cartello tra Caltagirone del Vecchio. Il tutto senza curarsi delle regole europee che appunto vorrebbero valide per l'assalto di Unicredit a Commerzbank, ma non per il BPM.
La cronaca adesso: il processo per la strage di Piazza della Loggia a carico di Roberto Zorzi rischia di dover ricominciare da capo. Il motivo del possibile stop è legato al trasferimento del presidente della Corte d'Assise di Brescia, il giudice Roberto Spanò, che presiede il dibattimento in corso da quasi un anno e mezzo. Da settembre il magistrato passerà infatti alla sezione civile. C'è grande preoccupazione, ma il provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura prevede la continuità per i processi penali prossimi alla conclusione. Ci aspettiamo che anche il processo per la strage di Piazza della Loggia venga incluso in tale categoria, ha commentato l'Associazione dei familiari delle vittime di Piazza della Loggia. Giacche in cashmere da 100 euro vendute in negozio a 3.000, cucite da operai sfruttati e sottopagati. Per la quinta volta in poco più di un anno, il PM della Procura di Milano, Paolo Storari, ha messo sotto inchiesta un colosso dell'alta moda per sfruttamento e caporalato. Questa volta è toccato alla Loro Piana SPA, marchio vercellese del cashmere. Il Tribunale di Milano, come era avvenuto anche nei casi di Alviero Martini, Dior, Armani e Valentino, ha messo in amministrazione giudiziaria per un anno la società dell'alta moda presieduta dal figlio del magnate francese Bernard Arnault Antoine. Significa che per 12 mesi un amministratore giudiziario lavorerà fianco a fianco ai manager dell'azienda per riportare la società e i suoi subappalti nella legalità. I profitti fatti sullo sfruttamento dei lavoratori e sul sovrapprezzo dei prodotti erano enormi. Una giacca di cashmere, lo dicevamo, pagata 80 euro agli opifici cinesi, veniva rivenduta in negozio addirittura a 3.000 euro. Gli operai cinesi lavorano in condizioni di sfruttamento e sottopagati. La Loro Piana SPA, secondo l'inchiesta della magistratura, non avrebbe vigilato sulla catena di appalti e subappalti. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha firmato oggi il decreto per assumere 54.000 lavoratori della scuola, oltre 48.000 i professori, 13.000 insegnanti di sostegno e 6.000 di religioni, tutti ovviamente nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l'anno scolastico che partirà a settembre. Un numero record, ha commentato il ministro. Un segnale positivo, ma non basta ad affrontare in modo strutturale il problema del precariato, ha commentato invece Will Scuola. Più critico il giudizio della CGIL. Ascoltiamo allora Gianna Fracassi, segretaria nazionale della Filco CGIL.
Valditara, come dire, si direbbe, fa meno del minimo sindacale, perché se lei tiene conto che nell'anno appena trascorso noi abbiamo avuto all'incirca nella scuola sui 250-260.000 posti precari, lei capisce che il numero che dà Valditara è assolutamente insufficiente, anche perché lui tra l'altro si dimentica, perché il decreto riguarda gli insegnanti, non si citano assolutamente gli ausiliari tecnici amministrativi. Noi già lo scorso anno passato di questi 250.000 posti all'incirca 50-60.000 sono esattamente del personale di segreteria, dei collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici, però di questi non se ne parla. Noi abbiamo un serio problema di stabilizzazione dei posti di sostegno. Valditara ha annunciato che ne assume 13.000, peccato che complessivamente i posti a tempo determinato sono oltre 130.000, quindi Valditara ne assume il 10% di quello che è ormai un fabbisogno strutturale della scuola italiana per i posti di sostegno.
Prima di salutarvi, lo sport e i mondiali di nuoto, ancora palla a nuoto con il Settebello che vince 17-16 contro la Serbia. Domani alle 13 toccherà alle ragazze del Sette Rosa che scenderanno in acqua contro la squadra del paese ospitante, Singapore. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazio.